seguendo un po' il principio di padre Rupnik, padre Marco Ivan Rupnik, che dice che l'arte è l'autopresentazione, l'autonarrazione della spiritualità, diciamo, del tempo in cui l'arte viene realizzata, ecco. Cioè nell'arte noi cogliamo la spiritualità, diciamo, del tempo in cui l'opera artistica è realizzata, diciamo, l'autopresentazione, l'autonarrazione della spiritualità dell'epoca. E quindi noi, per capire, diciamo, approfondire il nostro argomento, ecco, legato appunto alla spiritualità, ci serviamo di immagini artistiche, diciamo, di immagini della storia dell'arte, e per comprendere anche criticamente il passato e avere qualche intuizione in positivo, ecco, nel nostro presente. Allora, la volta scorsa ci siamo lasciati con quell'affermazione di Papa Francesco, riportata in Evangelii Gaudium, ma più volte anche in altri testi, altri documenti, i suoi discorsi, a sua volta ripreso da Papa Benedetto, perché c'è una perfetta continuità, dove appunto si afferma che alla radice, alla base dell'esperienza cristiana non c'è un principio filosofico, non c'è una morale, non ci sono una serie di valori, ma c'è un incontro, una relazione con Cristo, no? Con la persona del Signore, che appunto ha cambiato la tua vita, che appunto ha tratto la tua vita e l'ha segnata fortemente. Per cui, come dire, l'accesso alla fede, secondo, ecco, l'indicazione di Papa Francesco, avviene nella relazione, avviene nell'incontro, avviene, possiamo dire in altri modi, nell'amicizia, nella comunione. Ed è questo, diciamo, ecco, l'esperienza, diciamo così, portante, significativa, ecco, della fede, ecco, quando noi ci apriamo una relazione, alla relazione con il Signore. Altrimenti, come dire, ci sono delle riduzioni, degli impoverimenti. Il primo che abbiamo visto è la fede ridotta appunto a dottrina, la fede ridotta a idee chiare e distinti. Per cui l'adesione non è tanto nella relazione, ma è tanto nella cognizione, cioè nella comprensione, nell'adesione intellettuale, che è un'altra cosa rispetto alla relazione. Non che sia sbagliata, però non è questa la verità, l'autenticità, la profondità, la bellezza della vita di fede. Entrare in una relazione, entrare in un dialogo, entrare in un incrocio di sguardi, dopo si può dire in tanti modi, no? E questo, se volete, a partire dal Concilio, no? Che ha proprio affermato, ecco, il primato del volto di Cristo, no? Il primato del volto del Salvatore. E questo fin dalle antichità. La prima cosa che uno vedeva entrando in una chiesa antica, cos'era? Era nell'abside il volto del Pantocrator, il volto del Pantocratore, uno sguardo e degli occhi. Quindi dava già l'idea, no? E dava già l'idea del percorso della vita cristiana, no? Camminare, ecco, nella direzione di Cristo giorno dopo giorno fino all'eternità, fino al giorno ultimo, fino all'escatologia, no? Che è anche il significato dell'Avvento. L'Avvento ha un significato fondamentalmente escatologico, cioè ci fa comprendere che la nostra fede è un andare incontro al Signore che viene giorno per giorno e che verrà un giorno definitivo. Un giorno definitivo, Mario, c'è bisogno, che verrà un giorno definitivo, diciamo, in cui vivremo una comunione piena, appunto, con Lui, ecco. Per cui, cioè, gli antichi, nei primi secoli, nelle prime basiliche, queste cose qui ce l'avevano ben chiara, no? Prendi in chiesa, vedi il Cristo, il Pantocrator, che ti viene incontro, e tu sai che il camminare nella vita cristiana è camminare guardando Lui, seguendo Lui, entrando in relazione con Lui, giorno per giorno, fino al giorno definitivo, al giorno ultimo, in cui Cristo riassumerà in sé tutta la creazione. Tutto sarà riassunto in Lui. Come dice San Paolo, no? Vivremo, ecco, in Cristo. E ognuno vedrà nell'altro, ecco, la presenza del Signore, la presenza, e conoscerà quindi in pienezza un proprio fratello, una propria sorella. Questo nell'escatologia, però siamo in quella direzione, no? Ed è una direzione reciproca, perché le prime chiese alcune diciamo proprio tratteggiano il pantocratore nella posizione di venirci incontro, no? Di, come dire, appunto, a sua volta venire incontro a noi, no? Per cui è una cosa bella. Va bene, oggi vediamo un altro elemento, diciamo così, critico e, diciamo, prima in negativo, appunto, poi in positivo, ecco, della nostra fede. Partiamo da questa immagine. Siamo sempre in una delle stanze raffellite, in una delle quattro stanze, diciamo, che vedete visitando i Musei Vaticani, ecco, realizzate da Raffaello e dalla sua scuola. Siamo nel 1500, più o meno un inquadramento storico. E questa è la quarta sala. La volta scorsa era la stanza delle segnature ed era la prima sala, quella cui il Papa si riuniva con appunto i cardinali collaboratori per preparare i documenti che orientavano il cammino della Chiesa, e lì venivano firmati, stanza delle segnature. Ed è interessante che in quel luogo, diciamo, dove la Chiesa esprimeva, come dire, il proprio magistero, cioè fossero realizzate alle pareti un quadro che richiama la filosofia, un altro che richiama la disputa, per cui dice proprio, come dire, un abbassamento, diciamo così, ecco, dell'esperienza della fede, ecco, del significato della fede. Questa è l'ultima stanza, è chiamata Sala di Costantino, quindi dedicata a Costantino. Le quattro pareti sono visione della croce, la battaglia di Ponte Emilio, il battesimo di Costantino e la donazione di Roma. Vabbè, ma questi sono elementi di storia dell'arte. Invece nella volta, nel soffitto, abbiamo questa immagine. Abbiamo questa immagine che ha come titolo Il trionfo di Cristo. No, Il trionfo della religione cristiana. Il trionfo della religione cristiana. Questa è tardiva rispetto, diciamo, alle altre opere. Questa è del 1585. Il disegno è stato realizzato da Raffaello su indicazione del pontefice. Poi la realizzazione, l'opera, è stata realizzata da un suo discepolo, perché Raffaello è morto nel 1520. Va bene, adesso la guardate un attimo e poi proviamo a dire cosa vediamo, così a intuito. Allora, qualcuno che rompa il ghiaccio.
L'uomo vecchio e l'uomo nuovo.
L'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Quindi l'uomo vecchio sarebbe
l'immagine costumata, rotta.
Ecco, no, prima di un'interpretazione, cosa vediamo? Cosa vedi, Andrea? Descriviamo il dipinto. Dopo l'interpretazione, successivamente, prima di tutto, che cosa vediamo? Che cos'è questo?
Una statua?
Non so, rotta.
Frantumata.
Caduta.
Più che caduta, potremmo dire meglio...
Distrutta,
gettata a terra, no? C'è stata un'azione in cui questa statua è stata gettata a terra. Gettata a terra da dove?
Da
questo piedistallo. Ecco, si può ipotizzare, ed è proprio così, che questa statua era collocata sopra il piedistallo e da questo piedistallo è stata gettata a terra e ridotta in frantumi, diciamo. Ok, oddio, sì, ma
sei tu, sto qua.
Veglia sul tuo computer.
Ah, no, beh, ma si accende subito.
Ok, quindi vediamo una statua in frantumi gettata a terra. Poi cosa vediamo?
Un crocifisso sopra il piedistallo.
Quindi c'è un piedistallo abbastanza imponente, una tribuna, un piedistallo, e un crocifisso collocato sopra questo piedistallo importante, diciamo.
E al centro.
Messo al centro, esatto, in un ambiente ampio, solenne, uno spazio importante, possiamo dedurre. E il titolo, ripeto, è Il trionfo della religione cristiana.
Sì, uno spazio che non ricorda la Chiesa.
Che non ricordo una chiesa, probabilmente uno stadio differente, diciamo, rispetto a una chiesa. Sì, penso anch'io. Allora, questo è quello che noi vediamo. La domanda è: che interpretazione ne diamo? Che messaggio ne vogliamo cogliere?
che tipo di comunicazione riceviamo riguardo alla fede da questa immagine? Che cosa ci veicola riguardo all'esperienza, diciamo, di fede questa immagine, no? Così. Ripeto, c'è questa statua che era collocata sopra questo piedistallo, gettata a terra. Questa statua probabilmente che cosa rappresentava?
Un idolo.
Ma l'idolo.
Esatto, un idolo. Esatto.
La caduta degli idoli.
Esatto, esatto. Questa statua era un idolo, rappresentava un idolo. Perfetto. Bene, quindi sopra il piedistallo era sistemato l'idolo, il cui posto è stato preso dal crocifisso. Sostituito dal crocifisso, l'idolo. Ecco, la domanda è: che tipo di messaggio di fede ci veicola questa immagine, ci comunica? Così, lui ha dato una sua interpretazione. Andrea.
Anche come collocato non in un ambiente chiuso, ma sembra quasi un corridoio, quasi come se segnasse un tempo, comunque una strada, un percorso della storia dell'uomo.
Cioè tu dai un significato molto metaforico. Diciamo,
sì, perché non è dentro una nicchia in un
c'è una specie di corridoio.
Esatto, sembra quasi che davanti a un percorso, perché di là si intravede qualche cosa che non si capisce bene, però.
E sono dei saloni, delle sale, degli ambienti, diciamo.
È un corridoio, però.
Un corridoio, esattamente, qui forse in fondo c'è.
La salvezza
comunque sia quello che c'è dietro non è la cosa più importante, evidentemente, perché essendo dietro a posteriori, diciamo, non è l'elemento premiante. Prego.
Cioè, la salvezza viene da Cristo e quelli che non sono Dio vengono a crollare miseramente, quindi colui che ci salva non è l'idolo che ci costruiamo, ma è il Signore che va in croce.
Certo,
ma non è che forse sostituire Cristo come idolo al posto della statua che è stata buttata giù.
Come?
Mettere Cristo come idolo al posto della statua che è stata tolta, per sostituire l'idolatria.
Certo, esatto. Cioè, prima c'era l'idolo.
Adesso si è messo il Cristo, che era lo stesso posto dove era l'idolo prima.
Esatto, il posto dell'idolo è stato preso da Cristo, no? E poi è ciò che è avvenuto storicamente con Costantino, diciamo così. Nel 313, editto di Milano, diciamo. 318, diciamo, quando l'imperatore Costantino ha affermato come regione dell'impero la regione cattolica cristiana, quindi è quello che poi è successo, diciamo così. Nel 313 c'è stata la liberalizzazione del culto, nel 318, credo, cosa del genere, c'è stata invece, o 320, l'affermazione come religione dell'impero, diciamo, e quindi l'abolizione di tutti i tutte le altre fedi, tutte le altre religioni, diciamo. Okay, quindi è giusto, cioè il posto del libro è stato preso dal crocifisso.
E non è più un rapporto tra persone, ma un rapporto tra uomo e un idolo.
Spiega bene.
Che non diventa più un rapporto tra persone, ma diventa un rapporto tra l'uomo e un idolo, anche lui, in quel caso lì. Perché avendo sostituito l'altro idolo, si è messo la stessa posizione sul piedistallo, per quanto...
Anche perché... Può significare anche... eventualmente la scelta che l'uomo deve fare nella vita, cioè o seguire l'idolo o sai che seguendo Cristo devi prendere la tua croce.
Sì. Cioè,
però è una croce che rimane in alto, non è una croce che, cioè è una croce che ci rappresenta, però seguendo una strada impervia.
Sì. Allora, diciamo, come tipo di concetto è condivisibile, assolutamente. Però mi chiedo se corrisponde ed effettivamente a ciò che l'immagine ci comunica, perché, non c'è in realtà una strada, cioè non è così, diciamo, evidente. Qui è proprio come diceva Marco, che un idolo sostituito dalla croce, qui siamo d'accordo, un idolo che ha, scalzato, la croce che ha scalzato l'idolo, e questo è, ciò che appunto è stato rappresentato, un trionfo, il trionfo della religione cristiana.
Poi dopo con l'unità questa tende anche un po' a proiettare, diciamo, noi sappiamo cos'è la croce, sappiamo che c'è un uomo vecchio, un uomo nuovo, sappiamo che nella croce c'è la salvezza, quindi tendiamo un po' a proiettare, diciamo, questo tipo di concezioni giuste che abbiamo in testa su quell'immagine. Ma l'immagine obiettivamente in se stessa, come dire, forse ci dice qualcosa veramente di suo, no? Che non corrisponde alla nostra proiezione. Infatti l'altra domanda che voglio farvi è qualcosa che ha già anticipato Marco, ma adesso ci arriviamo magari tutti insieme.
Ma dico, dico così perché mi viene in mente Filippesi 2, mi viene in mente.
No? Ti viene in mente?
Filippesi 2. Passo un po'.
Ah, perfetto. Sì, sì.
Bravissimo.
Stai già facendo un trick. Bravissimo. Perché dopo leggeremo Filippesi
2.
Bravissimo. Allora, l'altra domanda è questa. Cos'è che non va? Cos'è che stona?
Qual è? La... Che sia la croce su un piedistallo.
Quindi?
La croce dovrebbe stare su un piedistallo, perché sennò si mette allo stesso livello dell'idolo.
Esatto, esatto. Allora, questa è già una prima...
Cioè, sembra che la croce sostituisca l'idolo, ma come idolo, non invece come significato che dovrebbe avere il Cristo in croce.
Esatto, esatto. Questa cosa qui, anche visivamente, come dire, anche come tipo di immagine, dovrebbe un po' stonarci. Cioè una croce che rappresenta, come dire, l'ultimo, il reietto, il rifiutato, come dire, Cristo che condivide, come dire, il destino dei peccatori, il destino degli ultimi, ecco. E quindi si mette veramente proprio dalla parte di quelli che sono rifiutati, scartati. E invece qui è sistemato addirittura su un importante... sì, piedistallo e sostituisce l'idolo, no? Quindi prendendo esattamente il posto dell'idolo. E quindi qual è la stonatura poi che tocca il vissuto, che tocca la mentalità, che tocca, diciamo, la vita delle persone che guardano al crocifisso posto, messo al posto dell'idolo? Qual è la stonatura? Qual è la distonia?
L'idea di un Dio che sia un potente, che sia colui che viene lì a, in certo senso, a dominare e a dominare l'universo. Quindi il trionfo di un Cristo che regna, che però regna in una forma di potenza, di potere, di dominio.
Certo.
La logica di Costantino metteva la croce sui vessilli prima di fare la guerra.
Sugli scudi, sugli armamenti, certo.
Sì, sì. L'idea di una croce che è trionfante con la forza, con il dominio.
Certo.
Che è rafforzata anche dall'idolo distrutto, cioè che è in primo piano.
Esattamente.
Si vede di più è quella distruzione terribile.
Esattamente. Cioè, voglio dire...
Il posto con violenza ha preso il posto.
Esattamente. Cioè, c'è stata una sostituzione, ma una sostituzione solamente, come dire, formale, esteriore, no? Come dire, il rapporto non è cambiato. Prima c'era l'idolo, ora c'è Cristo. Ma l'idolo, come dire, ma la croce proprio è collocata nella stessa posizione dell'idolo, nello stesso posto dell'idolo, per cui, come dire, la relazione con la croce viene riproposta allo stesso modo di come era quella con l'idolo, diciamo, di come era appunto vissuta il rapporto all'idolo, no? E quindi, cioè, è cambiato solo esteriormente, è cambiata formalmente la situazione, ma nel contenuto, nel vissuto, nella realtà della vita, è rimasto uguale, no? Cioè, ci si può rapportare con la croce, ci si può rapportare con Cristo esattamente come ci si rapportava con l'idolo, con la stessa logica, la stessa dinamica, ecco, di come ci si relazionava con l'idolo, no? E qual è il tipo di rapporto che si hanno con gli idoli, no? Uno è quello di dominazione. L'idolo è in alto e noi siamo in basso. Quindi non è una relazione, ma è una dominazione, è una soggezione, è un'imposizione. L'idolo che ti sovrasta, l'idolo che ha un potere di cui lui può disporre, come dire, nei tuoi confronti e a cui tu sei soggetto. E poi di fronte agli idoli cosa avveniva? Cosa si faceva di fronte agli idoli?
Si
offrivano sacrifici, no? Si offrivano sacrifici. Appunto, all'idolo vanno portati dei sacrifici, vanno offerti dei sacrifici, perché l'idolo ha il potere, l'idolo dispone di un potere, questo potere deve essere in qualche modo placato, deve essere in qualche modo soddisfatto, deve essere in qualche modo, ecco, portato dalla tua parte. E quindi, come dire, il vissuto religioso è offrire dei sacrifici, portare dei sacrifici, presentare dei sacrifici, che nella concezione pagana può voler dire portare oggetti, portare cose, sacrifici umani. Ecco, dal lato cristiano può voler dire, nello stesso tipo di logica, nella stessa dinamica, andare a messa, dire le preghiere, essere buoni, cioè con la stessa logica, capite? Cioè, cambiano alcuni elementi, ma solamente esteriori, solamente esteriori, perché poi la dinamica interiore è la stessa. Offro sacrifici, presento sacrifici. Questo idolo deve essere soddisfatto, deve essere appagato, altrimenti per il suo potere, per la sua forza, ecco, mi si ritorcerà contro, mi si ritorcerà contro. Quindi vedete, c'è un rapporto che è totalmente fuori da una relazione, da una comunione, ma appunto è quella che si vive esattamente con gli idoli, esattamente. Ha un nome nuovo questo idolo, si chiama Gesù, ha un'immagine nuova, si chiama croce, ma ha preso il posto di l'idolo e quindi la logica è la stessa, la dinamica è la stessa. Portare sacrifici, offrire sacrifici, guadagnarsi la sua benevolenza, il suo favore, eccetera, eccetera, diciamo, no? Questo è un primo elemento di distonia, cioè è un rapporto di soggezione e dominazione, soggezione, offrire sacrifici, placare, soddisfare, guadagnarsi la benevolenza dell'idolo. Una seconda distonia, se all'idolo bisogna offrire sacrifici, diciamo, a che livello avviene, come dire, l'offrire sacrifici? Quale aspetto della nostra vita tocca, diciamo, portare sacrifici, offrire sacrifici?
Tutto esteriore.
Cioè che il mio cuore sia coinvolto, che la mia vita sia toccata, che la mia coscienza, ecco, sia raggiunta, proprio no. Ecco, semplicemente io di fronte all'idolo devo soddisfare, diciamo, la sua richiesta di un sacrificio, di sacrifici, ma che poi io sia interiormente toccato, coinvolto, no, questo non implica, non è necessario, non è. Tutto avviene su una dimensione molto esteriore, molto superficiale, molto epidermica, no? Più che posso dire le preghiere, ma semplicemente per dire oggi ho soddisfatto l'idolo che mi chiede di dire alla mattina, alla sera le mie preghiere, ma che poi quella preghiera nasca dal cuore, come dire, sia un'espressione della mia interiorità, sia un gesto, ecco, della mia vita, ecco, profondo, è totalmente secondario, totalmente secondario. E poi c'è una terza distonia, secondo me, che dentro questo tipo di dinamica, dentro questo tipo di modello, diciamo, religioso, a forza di soddisfare, no, l'idolo, no, a forza di offrire prestazioni che soddisfano l'idolo, chi svolge quella prestazione, chi porta regolarmente i suoi sacrifici, in realtà arriva a considerare se stesso come uno meritevole, uno bravo, uno buono, uno che appartiene alla categoria dei giusti e che quindi si può permettere di guardare gli altri che non sono come lui dall'alto al basso. Cosa che nel Vangelo viene moltissimo, viene tantissime volte, no? i scribi, i farisei che si consideravano giusto, giudicavano ciò che il Signore stava compiendo, stava in mezzo ai peccatori, perdonava i peccatori, accoglieva i peccatori, stava in mezzo a loro. Quindi, come dire, veramente, cioè, una dinamica assolutamente all'opposto, diciamo, della vera, ecco, esperienza di fede, della vera relazione, in ciò che il Signore ci chiede, no? Appunto, l'esperienza della relazione, l'esperienza della comunione, l'esperienza dell'incontro, dell'amicizia. Ecco, va bene. Guardate bene che era un'epoca così, no? Un'epoca così, no? Tutta esteriore, tutta, come dire, tutta legata proprio sotto, diciamo, anche in buona fede, però. Però veramente c'è una distanza enorme, no? C'è la Chiesa nel Cinquecento, davvero, cioè non è stato un caso che sia stato uno scisma. Cioè la contestazione di Lutero, dei luterani, cioè, era più che corretta, ecco, poi al di là delle dottrine di Lutero, ma era, cioè la Chiesa era... Quando nel 1530 Ignazio attende per una notte intera il Papa per avere l'approvazione sul quarto voto, diciamo, dei gesuiti, il Papa esce all'alba per incontrarlo e gli concede appunto il quarto voto, aveva finito di festeggiare le nozze della figlia. Le nozze della figlia. Cioè, questa era l'epoca, questo era il tempo. C'era quello, no? Però, ecco, come dire, questa cosa, questa modalità qui, no? Forse tocca anche noi, no? Forse questa fede, no? Dove il Signore bisogna offrire sacrifici, bisogna portare un tributo, bisogna pagare un dazio, forse, cioè, il nostro andare a messa, no? Come viene vissuto, il nostro pregare, il nostro recitare ogni giorno l'ufficio, cioè dopo la nostra carità, no? Che espressione è, appunto, di un sacrificio o di un amore che davvero, ecco, ci ha raggiunti, ci ha toccato, cioè. Va bene, questa è la prima parte, la prima cosa. Non so se c'è qualche domanda, qualcosa che... Ma voi pensate appunto già, cioè, pensate un po' alla Chiesa del Cinquecento, già una stanza, diciamo, appunto, in cui si svolge la vita ecclesiale dedicata a Costantino, dedicata all'imperatore romano, cioè già quello, cioè, non era una stanza in cui erano, come dire, riportate le parabole evangeliche, delle immagini del Sincere, proprio, cioè, incredibile, voglio dire, è incredibile, cioè, proprio la vicenda, per cui, insomma, però forse non siamo tanto distanti anche noi, ecco, con umiltà e con sincerità, diciamo. Bene, adesso invece facciamo un approfondimento sulla parola, come diceva Marco Efesini 2:1-10, bravissimo. Non hai detto i miei appunti? Sì, sì. Bene, puoi lasciarlo magari come.
Si spegne.
Ah, vabbè. Oppure metterci un'immagine di Cristo. Un'immagine di Gesù. Bene. Qui allora ci accostiamo a San Paolo, che ha un suo linguaggio, che ha una sua terminologia prettamente teologica, quindi un po' concettuale, ecco, quindi dobbiamo entrare un po' dentro, ecco, questo linguaggio che non è narrativo come i Vangeli, ma è di tipo più appunto teologico, ecco, concettuale, diciamo così. Però è una lettura, diciamo, del Vangelo, ecco, alla radice, diciamo, in profondità. Il Concilio dice che la parola di Dio ha come centro i Vangeli e le lettere paoline, ecco, sono un po' i testi di maggior riferimento, ecco, all'interno delle scritture, diciamo così. Per cui accostarsi a Paolo è accostarsi a una parola importante, ecco, della nostra fede, a una parola significativa, ecco, del vissuto cristiano. 2:1-10, chi è che può leggere? Volontario, una volontaria, che legga alta voce.
Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Ne viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
Ok, Paolo è un po' concettuale, però in realtà è anche molto esistenziale. Parla della sua esperienza, parla del suo vissuto e parla anche della nostra esperienza e del nostro vissuto. Ripercorriamo il testo, ecco, se voi lo tenete davanti, ecco, così cercando di cogliere davvero, ecco, il messaggio profondo, ecco, dell'Apostolo. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati. Letteralmente è così la traduzione: eravate morti per le vostre cadute e i vostri fallimenti. Cioè Paolo richiama gli Efesini ad un'esperienza condivisa da tutti, anche voi, quindi anche Paolo, tutti noi. Ecco, viviamo questa esperienza. E la morte a cui Paolo fa riferimento è questa, no? Vivere, quindi camminare e continuare a cadere a terra. Vivere, cioè attendere a degli obiettivi e sbagliare sempre la mira, no? Ecco, queste due esperienze è come se a un certo punto, ecco, ti fanno morire, no? Siccome tu non riesci più a stare in piedi e a un certo punto non riesci a raggiungere più il bersaglio, dopo un po' la vita diventa come la morte, no? E Paolo su questo ci si sofferma, no? Cioè, appunto, cerca proprio di andarci un po' a fondo, no? Continua. Ricordatevi di quando tutti magari erano contenti di voi, no? Ma voi sapevate bene che continuavate ad inciampare e a mancare l'obiettivo. Ricordatevi di quando non eravate felici, perché queste due cose fondamentali non riuscivate a viverle e avevate sempre i denti rotti e il cuore vuoto e infelice. Poi appunto aggiunge: un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne. E come si dicesse l'Apostolo, perché si succedeva questo? Perché respiravamo dell'aria che tutti respiravano. Facevamo come facevano tutti. Il principe che domina la realtà che cos'è? È il modo di pensare privo di Dio, che continua a far credere che la felicità consista nel fare alcune cose o nell'avere altre cose, per poi scoprire che in realtà non è così. Ciò ci fa puntare su scelte che non garantiscono la vita e ci si trova per terra. È l'inganno collettivo. Sono le menzogne che non riusciamo ancora a illuminare. Sono le tenebre del mondo, no? Poi è interessante come Paolo usa la parola ribellione, no? Gli spiriti ribelli, no? Dove la parola ribelle significa, tradotta alla lettera, mancante di fiducia, no? Tutti moriamo, cadiamo, falliamo perché? Perché non riusciamo, secondo Paolo, ad avere fiducia. La ribellione è questo, ecco. Noi magari pensiamo che ribelle sia la persona forte, no? Il rambo della situazione, che riesce ad affrontare la realtà con forza, ma invece per Paolo ribelle, siccome una persona che non riesce a fidarsi, è colui che rifiuta tutto e tutti e si fa un percorso tutto suo, no? È in fondo un individualista, no? Un individualista. Ecco, le passioni carnali, ecco, non sono tanto, diciamo, quelle legate alla sessualità, ma è tutto quello che rappresenta affermazione di sé, affermazione del proprio io, no? Ecco, dove si pone la centralità di se stessi rispetto a tutto ciò che ci circonda, rispetto a tutto ciò che circonda, no? Ecco, tutto questo sono le passioni carnali, che sembrano indicarci la felicità, ma in realtà non sono mai una vera felicità. Ci portano sempre fuori strada perché alla fine rimaniamo soli, no? Ecco, Paolo, ecco, nei primi tre versetti, come dire, presenta, chiamiamolo così, questo sfondo nero, no? Appunto, per dire, ecco, eravamo tutti così, no? Meritevoli di ira, no? Come gli altri, no? Anche noi, no? Appunto, no? Meritevoli di ira, no? Come quei cani randagi che hanno preso un sacco di botte e sono sempre per questo un po' guardini, no? E così anche noi, no? Che viviamo sempre così, no? Mettendoci un po' per paura, ecco, di lato, in fondo, prima che ci arrivi una sgridata, no? Da parte, appunto, di Dio, no? Del Signore, no? Qui c'è una concezione, vedete, un po' in quel senso che diciamo all'inizio, no? Ecco. Ecco, poi appunto il testo ha un salto, no? Ma Dio ricco di misericordia, no? Dio ricco di misericordia, no? Dio ricco di misericordia, anziché darci uno scappellotto, diciamo così, ecco, da morti che eravamo per le nostre colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo, no? Questa è, tra virgolette, la punizione di Dio, no? Con l'intervento di Dio, no? Ecco, Dio, ecco, ci ha fatto rivivere con Cristo, no? Che Dio Padre, si potrebbe tradurre così, no? Vedendo che cadevamo sempre per terra e avevamo i denti rotti e le ginocchia ferite, ha deciso un giorno che non saremmo mai più dovuti cadere per terra. Non saremmo più dovuti cadere. E cosa ha fatto, no? Ha preso la nostra vita e l'ha incollata a quella di Cristo, no? C'è il verbo suzokeio, cioè ci ha fatti convivere con Cristo, no? Cosa significa convivere? Vuol dire vivere già l'uno accanto all'altro, no? L'uno accanto all'altro, no? E perché funziona, no? Perché ora funziona? Perché appunto il motivo per cui cadevamo e fallivamo era perché vivevamo da soli, era perché ci eravamo allontanati da Dio. Non vivevamo più con Lui, no? Allora la salvezza non è tanto farci smettere all'istante di cadere e fallire, ma anzitutto farci smettere di pensare che siamo soli, interrompere subito la nostra solitudine, no? E d'altra parte, quando il figlio prodigo torna alla casa del padre, cosa fa il padre? Non è che se lo prende, se lo colcola lui, appunto, il figlio, no? Ma fa una festa, no? Lo mette subito insieme agli altri, no? Raduna tutti, no? La casa diventa piena, gli dà subito la comunione, no? Potremmo dire anche così, perché quella è la medicina, no? Il male entra, prende terreno perché siamo soli, perché ci mettiamo in solitudine, no? Ecco, allora la prima cosa che ha fatto Dio nei nostri confronti è incollarci a Cristo, no? Unirci a Cristo, no? E questa è la fede, no? E questa è l'autenticità della fede, no? Scoprire che non siamo davvero più soli, ma Cristo è con noi. Viviamo in Cristo, no? Quindi potremmo dire così, no? Non ci ha ridato solo la nostra vita, ma ci ha dato pure la vita di Cristo, no? Facciamo un incidente, no? Non ci ha ridato solo la macchina che abbiamo sfasciato, ma ci ha dato un'altra totalmente nuova, no? Una nuova macchina, no? Ci ha ridato la nostra vita insieme alla vita di Cristo, no? E questo è il grande amore con il quale ci ha amati, no? Per grazia siamo salvati, no? Questa è la salvezza, no? la grazia del Signore, no? L'amore del Signore, la vicinanza del Signore, l'unirsi il Signore alla nostra vita, no? Tutt'altro tipo di dinamica, di relazione, no? Siamo dei salvati, no? Siamo uniti a Cristo, no? È il battesimo, no? È il battesimo, è la vita del battesimo, è la vita radicata nel battesimo, è la verità del battesimo, è l'autenticità del battesimo. Poi al versetto 6, con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù per mostrare la straordinaria ricchezza della sua bontà. Qui è interessante perché i verbi sono al passato, no? Ci ha fatto sedere, ci ha fatto risuscitare, no? E qui è proprio il profumo della liturgia, no? Dov'è che noi ci sediamo nei cieli con Cristo, no? Dove accade questo, no? Quando celebriamo i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, no? Con tutti gli angeli del cielo cantiamo santo, 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 cioè siamo seduti nei cieli con Dio, no? Con gli angeli, con i santi, no? La liturgia, cioè, ci pone già nel regno, no? Nel tempo definitivo, no? Appunto, in quel tempo eterno per cui appunto siamo in cammino, no? Verso cui siamo in cammino, no? Ecco, questo è, come dire, è opera dello Spirito Santo, ecco. Ecco, vediamo con gli occhi della carne, ma crediamo con gli occhi dello Spirito Santo, no? E l'Eucaristia diventa così l'alimento necessario per vivere il dono battesimale, no? Per vivere il cammino, ecco, con Cristo, no? La relazione con Cristo, giorno dopo giorno, ecco. Ecco, noi dobbiamo alimentare continuamente questo stato di vita, no? Vivere con Cristo, no? Per questo nell'Eucaristia, nel cuore dell'Eucaristia, vi sono queste tre proposizioni, no? Con Cristo, in Cristo, per Cristo, no? Ecco, dobbiamo nutrire questa condizione di fondo che ci appartiene, ontologica, no? Nella quale ormai stiamo vivendo, no? Siamo uniti a Lui e dobbiamo vivere uniti a Lui, no? Siamo uniti a Lui e dobbiamo vivere uniti a Lui, no? Siamo con Lui e camminiamo con Lui, no? Così dovremmo concepire, percepire, sentire la nostra vita, no? Vita in Cristo, no? Ecco, e Cristo non è un trofeo che dobbiamo conquistarci, no? Appunto, un idolo che dobbiamo in qualche modo guadagnarci nella sua benevolenza, no? Ecco, è un'eredità che abbiamo già ricevuto, già noi viviamo in Lui. Per questo ci ha fatto rivivere, no? Questa è la vita nuova. Ci ha fatto rivivere con Cristo, no? C'è una vita precedente in cui ha scoperto di essere perduto e c'è una vita nuova nella quale scopre di essere con Cristo, no? Per grazia siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. È dono. Quindi qualcosa di molto semplice, no? Qualcosa davvero di molto semplice, ecco, accogliere, accogliere. Scoprire che c'è una vicinanza, che c'è qualcuno che bussa delicatamente alla porta del nostro cuore e attende che questa porta noi l'apriamo, no? Che noi l'apriamo. Ecco, avere proprio il gusto, il sapore di questa vicinanza, di questa comunione, di questa unità. Ecco, di questa storia, di questa vita che non viviamo più da soli, soli con noi stessi, abbandonati a noi stessi, in balia, ecco, di ciò che accade, ma una vita nuova che abbiamo ricevuto come dono, come grazia, ecco, che è in noi, ecco, che non dobbiamo guadagnarci, conquistarci, meritarci, chissà in quali modi, ma semplicemente accogliere, ecco, avere questa disposizione di accoglienza, come quando viviamo la preghiera, la liturgia, ma è un dono che accogliamo, partecipiamo a una grazia, ecco, a un dono.